Allora, ripetiamo il nostro cammino di riflessione, soprattutto direi di scambio, di partecipazione, perché tutti abbiamo il dono dello spirito, abbiamo ricevuto tutti in diversi modi, quindi tutti possiamo e vogliamo collaborare a questa riflessione molto semplice. Dicevamo un titolo che avete suggerito, stile di vita cristiana, dal Concilio Vaticano II, Papa Francesco, e per coloro che forse non c'erano stamattina, abbiamo tentato di impostare questa riflessione in questi quattro momenti, così molto sinteticamente. Vero discepolo di Cristo, primo, ascolta la parola di Dio, dei Verbi, proclamata nella liturgia, sacrosanto concilio, nella comunione della Chiesa, Lumen Gentium, per la missione a tutti gli uomini, Gaudium et Spes. Stamattina abbiamo cercato, tentato insieme di riflettere, sia pure molto sinteticamente e semplicemente, su alcuni punti. Il primo tema, l'ascolto della parola di Dio, facendoci alla costituzione del concilio dei Verbum, non sto adesso a riprendere. La seconda, questa parola però, perché si diventi viva, non sia semplicemente un testo letterario, sia pure religioso, perché sia piena e soprattutto sia fruttuosa. Non dimentichiamo mai cosa abbiamo detto, che la parola di Dio non coincide col libro che documenta la parola di Dio, ma il libro, la scrittura, è semplicemente uno strumento necessario per quasi materializzare questa parola, questo messaggio, che è una dimensione esistenziale, cioè viva, di persona a Dio, a noi, che esige la luce della fede per essere interpretata e soprattutto recepita e vissuta bene. Ora, proprio per questo aspetto di concretezza, quasi di incarnazione, perché tutto il regime della nostra fede è sotto il segno dell'incarnazione, prima negli avvenimenti, Vecchio Testamento, interventi di Dio, e poi la pienezza ovviamente della persona di Cristo. Ma ecco appunto il passaggio adesso al secondo tema. Come oggi la salvezza, cioè questo contenuto tipico della fede cristiana, frutto dell'incarnazione, continua di fatto non solo a livello di dottrina, forse i vecchi come me, se ne pochi qua, si ricorderanno come si parlava anticamente, si andava a dottrina, il catechismo era, ecco. Ora, la dottrina è un aspetto di contenuti dottrinali, come dice il termine, ma non esaurisce. Facciamo un paragone molto umano: quando noi ci parliamo tra persone che si conoscono, che si vogliono bene, che comunque sì, parlano. La parola non è semplicemente il suono di voce, di contenuti verbali, è qualcosa di più. I vecchi, sempre scusate il termine, come me, si ricorderanno che anticamente, quando due ragazzi cominciavano a intessere, si diceva che si parlavano. Ma non è mica tutto sbagliato, è questo. Intesa la parola non semplicemente come verbi italiani, ecco, è ovvio, parlarsi vuol dire comunicarsi, e comunicare qualcosa di personale, in questo caso di affetti, non era, perché ci si può anche mettersi insieme senza parlarsi, che qualche volta può anche capitare ed è pericoloso. Allora, tornando a noi. Dunque, questa pienezza che viene in Cristo, come oggi continua nella, perché siamo sotto il regime dell'incarnazione, cioè della carne, vale a dire del corpo, non semplicemente. Ecco il rischio di nuovo di spiritualizzare, tra virgolette, che poi è qualcosa di spirituale che va nascente, la fede. La fede nostra non è un contenuto puramente dottrinale, sia pure mistico o misticheggiante. Ha un contenuto concreto, c'è la persona di Cristo, morto e risorto, questo è il problema. Poi c'è i riflessi di conseguenza che sono anche dottrinali, evidentemente, ma vengono dopo, non sono la sostanza, sono il modo di esprimere. Allora, e veniamo al discorso quindi della liturgia, dicevamo stamattina, il discepolo di Cristo ascolta la parola proclamata nella liturgia, la parola stessa della Bibbia diventa vera, piena, quando è appunto proclamata, è più che letta, no? Ecco perché anche il problema, scusate, concreto dei lettori nelle celebrazioni liturgiche non è così, mandare prima un ragazzino buono e bravo, ragazzini, bambini vanno bene a fare lezioni di fedeli, ma non a leggere ci vogliono gli adulti, possibilmente. Persone che anche fisicamente rappresentino la comunità, siano fedeli, maturi, minimamente, a parte poi la questione tecnica che legano in modo comprensibile, ma ecco, ma proprio come figura. Bambini vanno a fare fedeli, a fare i chierichetti, questo va bene, ma leggere non è espressiva in modo pieno, ecco, per carità, sono bravissimi. Comunque, allora, cosa ci suggerisce, sempre brevemente, perché è una Costituzione molto lunga, Sacrosanctum Concilium, 130 numeri, comincia solennemente e finisce col calendario, vabbè, con i segni pontificali, insomma, non è proprio una tematica molto importante, ma ecco, è così, cosa volete? No, ma è a tutela del significato, poi lo vedremo a modo di battuta. Allora, ecco, noi qui abbiamo come sempre riassunto in proprio a schema, perché poi è ovvio che non posso, qui non è una lezione accademica, è uno stimolo e un invito, semmai poi a tornarci a leggerlo. Ecco. Primo, intanto cos'è la liturgia? Perché qui bisogna capirsi. Liturgia è un nome che viene dal greco, liturgia, passere letteralmente significa servizio pubblico, servizio della comunità, quindi viene dal mondo profano. Quando in una comunità c'era un incarico per certi lavori pubblici ad appaltare, parlavano di liturgia. Noi ovviamente siamo in un altro ambito. Ecco, il Sacrosanctum Concilium 2 e seguenti ci spiega, ci dice, la liturgia è la celebrazione nel tempo e nello spazio della salvezza operata da Cristo storicamente e resa viva oggi. Sono due righe, ma è piene. Allora, celebrazione, come devo dire celebrare? Tutti sanno, quando si vuole dare un senso a un momento importante della vita, si celebra, si dice celebrare le nozze, celebrare la battesima, celebrare anche i funerali, celebrare le feste patronali, le feste varie, Natale, ecco. Celebrare vuol dire esternare, in modo visibile, tangibile, quello che si sta vivendo a livello di testa, di cuore, cioè sincero, ovviamente, che non è semplicemente una finta, no? Uno spettacolo, per significare che c'è qualcosa di importante, di bello, di grande che si sta vivendo in quel momento insieme. Non si può celebrare la liturgia a livello privatissimo, individuale, perché non si riesce a far festa da soli. Perché si incontra sempre per far festa, un minimo famiglia, ecco, ma da solo che fai? Che festa fai? Cioè, umanamente parlando, no? Allora, ovviamente qui siamo su un ambito di vita di fede, evidentemente, però gli strumenti sono umani, perché noi non possiamo astrarre da questa realtà. Questa idealizzazione della religione è qualcosa di aereo, di non si sa bene. No, cristiana è una dimensione della vita degli uomini e delle donne, in tutti i tempi, in ogni cultura, secondo la storia, secondo Certo che viene ridimensionato, perché Cristo è al di là di tutto, ma Cristo si è incarnato, siamo sempre lì. Non dimentichiamo questo, perché questo è determinante. Non è una divinità teorica, astratta, lontana. Divinità. Divinità non è un nome cristiano, un nome pagano. Noi parliamo di un Dio personale, Padre, Figlio, Spirito Santo. Soprattutto poi Cristo, che è l'uomo. Qui ci giochiamo la fede, eh? Vero? Perché questi discorsi generici sembrano così molto appaganti, ma sono devianti. Allora, celebrazione nel tempo, è ovvio perché noi viviamo nel tempo, quindi già qui c'è un punto che è essenziale. Ecco perché esiste addirittura un calendario liturgico. Come un calendario? Sì, il tempo è calcolato secondo il calendario. E allora c'è i mesi, no? Civili, chiamiamoli gennaio, e poi c'è un tempo liturgico che si chiama, ad esempio, l'anno liturgico, che comincia, non comincia col primo gennaio, ma comincia col primo del novembre. Ecco, un modo per esprimere che c'è una realtà che è nel tempo, ma è al di là del tempo, nello spazio, è ovvio. Ecco perché dicevamo stamattina, i tempi delle chiese materiali non sono per Dio, che non se ne fa niente, sono per noi, che abbiamo bisogno di un luogo dove trovarci, radunarci e vivere queste realtà. Siamo corpo e spirito, non siamo puri spirito. Gli angeli non hanno bisogno dei templi. Ecco. Quando si parlava sempre dell'Eucaristia, cibo degli angeli, l'Eucaristia è cibo degli uomini, non degli angeli. Gli angeli non possono fare la comunione, non fanno, non hanno il corpo. L'Eucaristia è pane e vino. Cioè, a volte quando si vuole spiritualizzare troppo, più dei di Dio, ecco che si va a finire nelle cose che non sono, non è che sia una bestia, ma non sono vere. Cibo è degli uomini, non è degli angeli. Gli angeli hanno un altro modo di rapportarsi con Dio, sono puri spiriti. Quindi, celebrazione nel tempo e nello spazio ed è importante. Quindi i luoghi cosiddetti sacri sono necessari, sono importanti proprio per questo, ma non per se stessi. Le pietre che fanno la chiesa sono pietre, non è che siano pietre spirituali. Le pietre spirituali siamo noi, questo sì, sono pietre come tutte le altre calce. Perché dedicano le chiese, la consacrano letteralmente? Perché a significare che servono ad un altro scopo da quello delle case comuni, ma il materiale è lo stesso, no? Non è che sia un materiale celestiale. Ci bisogna stare attenti, a volte a sublimare le cose si manipola tutto sommato. Quindi, ci facciamo nel tempo e nello spazio della salvezza, contenuto la salvezza lo sappiamo, morte e risurrezione di Cristo, ai fini della nostra vita eterna, evidente, della partecipazione con Lui. Operata da Cristo storicamente, cioè la celebrazione della morte del Signore di Cristo è una sola, quella avvenuta là, nell'anno 30, 33, 35, non interessa, nell'era nostra, di Cristo, che è molto risorto, ma fisicamente, materialmente, non a livelli spirituali, molto sul serio, terribile, ed è risorto per fortuna. Resa viva oggi, ecco qui è il salto che è possibile solo in una visione di fede, perché un avvenimento, noi quando attenti, la liturgia non è la commemorazione di un avvenimento del passato, ma del passato che resta del passato. Facciamo un esempio storico, si celebrava la vittoria del 4 novembre, 25 aprile, ma quello è chiuso, un avvenimento è chiuso, fatto, è finito quel giorno. Le conseguenze possono essere, no, la liturgia celebra la morte e la risurrezione di Cristo, ma oggi come allora? E qui c'è il salto della fede, evidentemente, perché ovviamente perché le commemorazioni famose, no? Sono ricordi, ma non è che qui si riviva quell'avvenimento quel giorno, non è possibile. Qui invece ogni volta che noi celebriamo, ad esempio l'Eucaristia, che è la massima espressione della liturgia, veramente, realmente Cristo si muore di soggio. Qui io volevo prendere o lasciare, non è che si possa fare tanti ragionamenti sopra, perché, perché appena finito la consacrazione del pane e del vino si dice mistero della fede, perché quel pane e vino, che prima erano pane e vino normali, dopo la consacrazione alla vista sono gli stessi, né? Anche sono cambiati. Qui faccio una piccola parentesi per, a beneficio di chi è nostalgico dei riti vecchi, quando dice che la liturgia vecchia aveva più mistero. Che mistero? Cosa vuol dire mistero? C'è un mistero pagano e un mistero cristiano. Mistero pagano qual è? Quello dei maghi, dei stregoni che dicono: voi plebe state lì tranquilli, che noi con la divinità parliamo noi, no? Vostro nome, poi vi trasmettiamo magari qualcosa. Ma quello è un mistero pagano. Dopo la consacrazione del pane e del vino, che ci sia il parroco, il vescovo, il papa, vedono le stesse cose che vedete voi, non è che vedano di più. Quindi quello è il mistero vero, il mistero della fede. Ci crediamo che è cambiato, ma non è che lo vediamo. Quello è il mistero cristiano, non il buio, il silenzio, la lingua diversa. Quelle sono categorie pagane, tipiche dello stregone, del mago, perché sono così, no? Lo dicono, voi in plebe state tranquilli, noi qua in unità trattiamo, poi vi comunichiamo quello che vogliamo, che poi è loro, ma comunque, no, guai, guarda che ce n'è più grave lì, quando vengono a contarmela, a me, che ho celebrato 7 anni in latino, ma contino ad altri, perché com'era la liturgia antica. Per carità, sono andato in parecchio, però non equivochiamo sul dire che c'era più mistero, perché non si capiva, ma quello non è il mistero cristiano. Qui non si tratta di capire, si tratta di credere. E la fede è esigita da tutti, non solo dalla plebe, senza offesa, ma da stesso celebrante, siamo tutti nella stessa condizione lì. Ma lì sì che c'è il salto dal mistero. Mistero, la categoria cristiana non è la categoria pagana. Tanti perché qui c'è un equivoco gravissimo. Dunque, liturgia e la celebrazione del tempo, dello spazio, della salvezza operata da Cristo, storicamente, una volta per tutte, ovviamente, là, quegli anni, adesso resa viva nei suoi effetti salvifici oggi, tramite queste celebrazioni ben precise che si chiamano le celebrazioni liturgiche. Questo è il primo punto che è fondamentale, perché se non si è d'accordo su questo, inutile parlare di liturgia, si parla di cerimonie. Infatti la gente dice: oh, che bella cerimonia, è finito, no? Certe celebrazioni. Sì, che vuol dire, lo dice in genere momento, vuol dire che è stato un momento bello, bene. Però le commemorazioni, le cerimonie sono quelle del 4 novembre, del 25 aprile. Io vorrei sempre sapere cosa si pensa in quel momento di silenzio da parte dei politici. Vabbè, quello è una cattiveria mia. È una cattiveria mia, meglio non saperlo, bravo. Lo so, ma umanamente cosa fai? Non riesci a fare quel gesto, perché altrimenti come... Ora qui la cosa è diversa, siamo d'accordo, non sono cerimonie. Certo che c'è l'aspetto esterno di riti, di gesti, adesso lo diremo, ma quello è una esigenza di noi che abbiamo bisogno. Parliamo, c'è anche chi parla con i gesti, no? Sovente c'è chi gesticola. Ma perché vuol comunicare? Ma non è il gesto che conta, è il contenuto. Vabbè, secondo, chi celebra? Ah, qui ci siamo. Chi celebra la liturgia? Sempre, dovunque e tutta. È la Chiesa intera, dice il testo 10:26. E sempre come culmine e fonte di tutta la sua vita e missione. Due concetti. È la Chiesa. Non è il singolo, nemmeno il Papa da solo, tantomeno gli altri, tutti, anche se fisicamente c'è il parroco con una pia donna, scusate, ecco le pia donne, ecco che va a messa quotidiana perché altri non vanno, e vabbè, però è la Chiesa universale in quel luogo, in quel tempo, attraverso la persona del ministro. Ma non si può, non esiste la mia messa, esiste la nostra messa, come tutta la liturgia. perché non è possibile. Solo che c'è stata una deriva storica anche lì, nel passato ci sono andate cose belle e altre meno belle. La mia messa era normale, no? Venire a protestare perché quel giorno era dalla mia, non era quella degli altri. No. Anche se volessi non puoi. Questo guaio. È chiaro che puoi fare il ricordo di tutti quelli che credi voi, giustamente, ma non puoi appropriarti di un patrimonio comune. È inscindibile. Dunque, allora, la Chiesa intera, sempre. I numeri contano relativamente, dipende dalle circostanze storiche, ambientali, che siano 10, 100, tanto è sempre la stessa cosa. E la celebra, ecco questo aspetto più bello, come culmine fonte di tutta la vita, missione, la Chiesa. Cioè, dove trova la Chiesa, intesa come comunità di credenti, evidentemente, il suo culmine come espressività di segno, dove la vedi la Chiesa? La vedi quando celebra soprattutto la liturgia. E lì vedi delle realtà concrete delle persone che stanno in qualche modo celebrando una realtà che è più grande di loro. A sua volta diventa fonte, ecco il bello, il culmine come atto, prima c'è l'evangelizzazione, c'è la preghiera personale, di gruppo, ci sono tante altre attività apostoliche nella comunità cristiana, ma quando è che raggiunge il suo apice? Quando sta celebrando la liturgia, e la liturgia in particolare è il modo eucaristica, che è il culmine di tutto, no? Tutti i sacramenti, tutto. Ma nello stesso tempo questo diventa la fonte di che cosa? La fonte di quello che noi chiamiamo la vita vera dei credenti della Chiesa, che si chiama la grazia, no? Quando diciamo grazia, non intendiamo le grazie di Santa Rita, quella degli impossibili, impossibili c'è Dio, grazie a Dio, anche lì sono tutte quelle espressioni che sono scappate un po' da casa, ecco, insomma, bisogna rispettare un certo ordine. I santi sono i primi, servono i primi a protestare, io credo, non si può, c'era chi pregava appunto il Signore perché attraverso Santa Rita, Santa Rita potesse fare la grazia, insomma, sarebbe rovescio, ma comunque, ecco, sono cose che capitano in buona fede, per carità, però bisogna stare attenti, insomma, la fede va anche vissuta in maniera corretta e intelligente. Allora, fonte di tutta la vita e missione della Chiesa, cioè dov'è che attinge la capacità e la grazia alla Chiesa di poi evangelizzare tutto quello che è attività nostra, no? La comunità, sappiamo. L'attinge di lì, perché la Chiesa è fatta di, senza offesa, di poveri uomini, poveri donne come siamo noi. Se prescindiamo da questa dimensione, non è che siamo migliori degli altri, né? Senza offesa. Ci sono dei club, delle associazioni, di gente che non è necessaria credente, che umanamente è apprezzabile, anche forse più bravi di noi in certe cose, no? Cultura, altre cose, no? Siamo un po' calmi. Questo non, ma noi non è merito nostro se abbiamo questa possibilità di attingere una fonte che va al di là della nostra umanità. Non è merito nostro, è grazia. È come un bambino che viene al mondo, mica è merito suo se i genitori gli hanno dato la vita, deve riconoscerlo. Quindi culmine fonte è diventata l'espressione più bella della liturgia nella vita della Chiesa. Il culmine perché tende tutto lì, parola, formazione, attività, deve tendere lì, e poi di lì ne emana la fonte della forza, della capacità di poter vivere la carità, vivere i valori cristiani, vivere la vita di fede, diciamo, tutto quello che sappiamo, no? Ecco perché è importante la celebrazione dei sacramenti, ovviamente tutti, ma l'Eucaristia è con la sintesi dei sacramenti, tutto tende all'Eucaristia, battesimo, cresima, eccetera, e poi di lì viene la forza per gli altri, il sacramento della riconciliazione, l'unzione, la vita matrimoniale, la vita del ministero nostro, insomma, tutti i sette sacramenti, cioè i sacramenti sono. Come si celebra? Ecco, qui veniamo sempre di più giù sul piano concreto. Dice, intanto si celebra con la proclamazione della parola di Dio, ecco l'aggancio al primo punto di stamattina, no? Difatti c'è la prima parte cosiddetta, che noi chiamiamo la liturgia della parola, che inizia proprio con le letture, in genere c'è la prima che può essere il Vecchio, anche del Nuovo Testamento, poi domenica ce ne sono addirittura tre, poi il Vangelo che è un po', la parola in senso più pieno, perché riguarda direttamente la persona di Cristo. Questa proclamazione, dicevo che è nella liturgia che la parola di Dio, la Bibbia, che è un libro, diventa vivo, acquista quel valore, quel significato che per sé non ha in sé come libro, come testo, contenuto sì, ma è perché noi siamo in un regime di esistenziale, di vita, non di letteratura semplicemente, o di letteratura religiosa, di conoscenza. Io posso studiare qualunque religione a livello intellettuale, però non è detto che diventi motivo della mia vita. Mentre qui il problema è diverso, qui deve essere quello di mettere a ripetizione. Ci sono dei professori universitari che conoscono benissimo la Bibbia, forse più di noi, ma non ci credono, per esempio, come parola di Dio. Si può studiare come io so studiare il Corano, preciso identico. Cioè, bisogna stare attenti su questo, perché non è un fatto immediato, tecnico, materiale, per cui io andrò alla Bibbia, vado a cercare il testimone di Geova, che fanno così, ma insomma lì non c'è manco da discutere, cosa vuoi farci. Cardinal Martini, che era l'uomo più ecumenico del mondo, dice l'unica risposta del problema è non rispondere. Cardinal Martini, quindi al di sopra di ogni sospetto, non era un uomo rigido, tutt'altro. No, perché non si può discutere su una base del genere, che si va avanti a frasi una contro l'altra, non ha nessun significato. Qualunque opera letteraria la distruggi, se vai in questo, anche dal punto di vista, chiamiamolo tecnico, no? Non so come dire. Va bene. Ecco, allora, come le fonti della vita e missione della Chiesa, cioè non solo la vita interna, ma la vita in ordine alla testimonianza. Dice, come si celebra? Proclamazione della parola. E poi riti e preghiere, ecco qui c'è l'espressione latina per ritus e preces. La liturgia ha esigenza di avere una dimensione visibile, tangibile, udibile. Non è una pura considerazione personale, intima, no? Quella è possibile, la preghiera personale, nessuno la impedisce. La liturgia per natura sua è pubblica, è visibile. Tutti devono vedere che c'è dei riti e sentire delle preghiere, cioè delle parole. I riti cosa sono? Sono quelle celebrazioni, ecco, non so, pensate all'incenso, alla aspersione dell'acqua benedetta, e poi soprattutto pensate al pane e al vino. Quello è un rito, la frazione poi del pane e del vino consacrati. È fantastica, perché vuol dire proprio come dice Gesù, questo pane per voi, spezzate, mangiate, questo è il sangue sparso. Cioè, noi siamo fatti di sensi, abbiamo bisogno di vedere, di toccare, di sentire. Non siamo puri spiriti. Queste concezioni spiritualistiche, ripeto, non è la liturgia, ha bisogno di spiriti. E preghiere, parole per più facile capirlo, ritus e preces, quindi devono essere possibilmente comprensibili, espressione della vita comune. Cosa c'è? Pane e vino, nonostante tutto, ancora tutti pensano che pane e vino sono nutrimento e bevanda, insomma, non c'è bisogno di grandi spiegazioni. Anche oggi, nonostante tutti i nostri progressi tecnici, tecnologici, alla fin fine, insomma, più o meno, pane e vino funzionano ancora. Ecco, e poi le preghiere, ecco il motivo per cui la celebrazione delle lingue correnti, ecco, è da valorizzarsi, proprio perché non tutti possono capire una lingua antica o altro, no, diversa. È un'esigenza. Gesù probabilmente usava l'aramaico o l'ebraico, comunque la lingua che capivano quando ha celebrato, mica è andato a parlare, non so, una lingua che è sconosciuta agli uditori. Poi la liturgia è passata al greco, poi al latino, e poi si è fermata. ecco lì l'eterno problema, ma la storia non si ferma, va avanti. Quando c'è stato un cambio dalla, pensate, l'ebraico, romaico e greco, qualcuno certamente aveva avuto problemi, non parliamo poi il latino, poi il latino è diventato come se fosse la lingua di Gesù, ma Gesù probabilmente pare che fosse, capisse, parlasse, perché c'era l'occupazione romana, no? Però lui era ebreo, quindi da ebreo parlava di ebreo, e quindi la discussione sono su aramaico e ebraico, ma aramaico è una forma più antica, diciamo. C'è ancora un villaggio, Malula, in cui parlavano ebraico, e adesso purtroppo era stato distrutto nelle ultime guerre, e hanno conservato questa lingua, ma non è un problema adesso di aramaico e ebraico. È il problema che sia una lingua che significhi, che sia comprensibile, perché usare l'intelligenza non è peccato, in genere, ecco. Anzi,
non
usarlo, semmai. Allora, ecco, con riti e preghiere, tutti i modi e mezzi per rendere vivo il mistero cristiano. Il mistero, come dice il termine, è la realtà superiore alle nostre capacità, ma non è un mistero, ripeto, ancora una volta pagano. È una realtà più grande di quella che noi riusciamo, però di cui percepiamo alcuni aspetti, ecco, veri ma parziali. Il mistero pieno, se arriviamo, lo riusciremo a vederlo in Dio nella eternità, ma è oltre le nostre facoltà attuali, ecco, coglierlo, perché se cogliessimo tutto il mistero saremmo Dio, insomma, in poche parole, quindi è ovvio, quindi noi, ma noi abbiamo basta, se ci entriamo dentro. Per rendere al vivo, rendere reale quello che c'è, la percezione che sta avvenendo qualcosa più grande di noi, che al di là di noi stessi. Ecco, quando, dopo che la liturgia ha delle esigenze di un certo stile, anche di silenzio, anche di comprensione, ma anche di ecco, quello, per cui si vive qualcosa che non è comune come le altre, ecco, qui sì che c'è un salto di qualità, però non irrazionale o magico, ma oltre, ecco, superiore a quello come è la realtà. Io torno sempre, scusate se sono insistente, ma sull'amore dico sempre agli sposi: riuscite a dimostrarmi proprio in pienezza il vostro amore, mi date dei segni, quando va bene, ecco, in positivo, perché poi ci sono i segni anche negativi, ma, però non riuscirete mai, ma voi stessi, a rendervi al pienezza ciò che state vivendo, perché grazie a Dio è più grande di noi, se è già più grande di noi a livello umano, ovvio che la dimensione del divino non può non oltrepassarci, ma questo non vuol dire che non cogliamo degli aspetti e delle parti che sono autentiche. Perché lì c'è una mentalità un po' tutto niente, no, noi non siamo tutto niente, siamo una realtà di diverso, di tempo, di luogo. Io credo che se si riflette un istante, non dico se riesce a capire, perché capire non capisce, siamo tutto e nessuno, ma ci rendiamo conto che è una cosa bella e seria, però, non ecco, da manipolare al nostro uso e consumo o pretendere di negare. Come si partecipa? Ecco, qui è famosa partecipazione di tutti, perché dicendo la Chiesa che celebra, e ogni comunità a qualunque livello ha uno che presiede, insomma. Ecco perché adesso il celebrante è anche chiamato presidente, qualcuno dice l'avete laicizzato, perché presiedere è una realtà bella, importante, difficile presiedere. Presiedere vuol dire fare unità, guidare, far partecipare tutti. Comandare è facile, o lasciare andare anche, ma presiedere. Faccio una piccola parentesi qui che non c'entra direttamente, ma c'entra, visto che siete tutti laici impegnati. Non è un'offesa ai laici, abbiate pazienza. Il carisma o il dono, munus della presidenza, ce l'ha solo chi ha il ministero ordinato, mi spiace, presbitero e vescovo, manco il diacono. Ma non perché siete, come io dico sempre, voi Chi è sposato ha la grazia del sacramento dello sposo. Il Papa non ce l'ha perché non è sposato, tutto e basta. Non è detto che uno, perché nella Chiesa ha una certa funzione, abbia tutto. Ognuno ha il suo. Però il laico non ha l'onus della presidenza. Non c'è nulla da fare. Volete la controprova? Io sono sempre cattivo, parecchio. Quando capita a volte altre diocesi, non altre, che in certe parrocchie, subito dopo il concilio è capitato, qualche presbitero preso dall'euforia dice: ah no, no, io non faccio, io non lascio fare, fate voi, fate voi. Come fate voi? Facciamo insieme. Ma io non posso, anche volendo, rinunciare alla presidenza. Ma per grazia, per ministero, non per tecniche. La controprova, posso dirlo, che quando in certe parrocchie qualche parroco ha proprio di fatto rinunciato, c'è subito qualcuno che prende il pugno. E gli altri laici non funzionano. Io non capisco il senso simile di questo, cioè perché non c'è uno della presidenza, non c'è la grazia, parliamo in termini di grazia, perché è più importante, non è un problema umano di, guardate, io sono convinto che 10-100 laici sono più bravi, più santi di me, e questo non vuol dire niente, come c'è qualcuno che è più bravo di certi genitori ma non può fare da genitore perché non è genitore. Cioè l'idea che si possa indifferentemente svolgere non è corretto, eh? È così, e quindi bisogna stare molto attenti su questo. Nella liturgia poi lì non si discute, chi presiede la liturgia eucaristica, la pienezza, quella violenza, è presbitero, vescovo, appunto, basta. Amen. Poi che si possa fare tutte le altre liturgie, dalla parola, tutto va benissimo, però non è la stessa cosa. È un problema di grazia, è questo, ripeto, non di capacità umane. Tantissimi sono più bravi dei ministri. Allora, si partecipa in che modo? Tutti qui, consapevole, attivo e fruttuoso. Ci sono tre aggettivi. Sacrosanto Concilio 10, 48, lo ripeto due volte. È la famosa partecipazione attiva ma non attiva che tutti devono fare cosa. I chierichetti sono simpaticissimi, no? Quando sono in sacrestia, cosa porto io? Che se non portano qualcosa, loro dico, quando c'è uno, due, tutti hanno qualcosa da portare, tre. Ma poi quando sono 10-12 qualcuno non porta niente. Ma i ragazzi ascoltano, dicono, cosa porto? Non c'è niente, stamattina c'è altri che portano, ma tu partecipi lo stesso. Ma loro sono bambini, quindi i ragazzi se non hanno qualcosa in mano, l'ampollino, il campanello, no? Bellissimo, ma dappertutto, cosa porto? Magari se sei uno o due, per forza portate tutti qualcosa, ma può darsi che qualche volta non c'è niente da portare. E neppure bisogna escluderli, qualche parte mi dice, ah, sono troppi, ma come troppi? Forse sono tanti. I bambini, io dico sempre, il problema di Chiesa non sono i bambini, sono gli adulti. I bambini, vabbè, insomma, bisogna aiutarli, educarli e tutto, ma se scappa un sorriso o altro non capita niente. Che sono la realtà bella. Allora, in modo consapevole. Consapevole significa che si sappia cosa si sta vivendo. Con l'importanza, intanto per esempio, di capire almeno cosa si sta sentendo. Attivo, dicevo, non è il caso che tutti facciano qualcosa, ci sarà da leggere, ci sarà da raccogliere le mose, si farà tutto. Tanto, modestamente, io ho sempre detto che bisogna che ci sia sempre la pluralità di lettori, la pluralità di ministri, la pluralità di... Ecco, in modo che si dia il senso proprio anche della partecipazione. Certo, io capisco certe comunità piccolissime, magari grazie a Dio ci sia uno o due, però possibilmente, no? Proprio per dare questa idea che è di tutti la celebrazione, no? Attiva, ma non necessariamente, no? Tutti potranno sempre fare qualcosa. certe, è evidente, no? Ci sarà dell'osservazione in cui tanti partecipano, ma attivamente a livello interiore, a livello di preghiera, di fede, non necessariamente facendo qualcosa di materiale, no? Non necessario. E poi fruttuoso, e ben lì andiamo sul piano della grazia. Allora lì c'è il problema, lì ognuno ha la sua coscienza, l'interiorità, altro partecipare, non so come si dice, grazie di Dio, altro no, altro con attenzione, con meno, lì uno deve farsene calare perché siamo responsabili, eh? Ecco, fruttuoso, cioè di modo da ricavare dei frutti dalla celebrazione, non semplicemente una partecipazione, sì, magari anche attiva, ma passiva dal punto di vista spirituale, di fede, di grazia, di carità. Cioè, quando si è partecipato, parliamo sempre dell'Eucaristia, ma ovviamente anche di tutte le altre celebrazioni, idealmente bisogna poter ripartire un po' più ricaricati, insomma, ecco, disposti, ecco. Un parroco della diocesi di Dalmine mi ha raccontato che era andato a supplire il Vicignore, come capita tra parroci vicini, la domenica mattina per una messa, perché l'altro era andato da un'altra parte, e lui è andato, ha celebrato la messa delle donne, quella delle 7 del mattino di una volta, adesso forse non ci sono più tanti, e lì c'era un certo numero, e la messa normale, è finito tutto, lui conosceva, non conosceva proprio, perché era Vicignore, insomma, la sagrestia, esce dalla sagrestia, c'era ancora una donna sola in chiesa, seduta, e lui così, senza sapere chi era né niente, gli dice: oh, brava che fa ringraziamento, ma che ringraziamenti? Aspetta che quella bestiasa da mia cugina si arrivò qua, perché andava sullo stesso viottolo, e disse per non incontrarla, e allora aspettava un momento, avevamo partecipato a messa, fatto la comunione tutte e due, e bene, con la bestiassa, e allora il parroco che non ha detto niente, lo so voglio dire, era così, in modo sono miserie, per carità, e aveva avuto qualche bisticcio, come capita, nel cascino di campagna. Allora, dovendo fare lo stesso pezzo, poi adesso devo, e se aspetto che arrivi così. Storica, eh? Quindi, capitano queste cose, cosa vuoi fare? Ecco, speriamo, no, ma adesso non è. Però voglio dire, se non si sta attenti, la liturgia non è, ecco perché dicevo, non è cerimonia. La cerimonia uno va, poi se ci crede o non ci crede, se ne va a casa, capitato niente, ecco, qui sembra che capitasse qualcosa, cioè. Altrimenti veramente c'è da chiedersi, la pratica è importante, la partecipazione fisica, però bisogna che ci siano anche un minimo di, ecco perché consapevole, attivo e fruttuoso, tutte le celebrazioni sono messe. Ecco, quali sono questi frutti da ricercare? La lode di Dio, la nostra santificazione. Ecco, non dimentichiamo che la liturgia, parliamo sempre dell'Eucaristica, ma tutte le altre anche celebrazioni, sono innanzitutto per rendere grazie a Dio. Il primo scopo è sempre questo, no? Già nell'Antico Testamento, quante celebrazioni c'erano ora nel Tempio. E, lode, ma perché lode ha bisogno, Dio ha bisogno della nostra lode, ma anche per idea, ci mancherebbe. E se bisogno non è più Dio. Dio non può averti bisogno nostro, io dico sempre a battuta di battuta, io sono molto pratico, qualche volta mi scappa nelle chiese, di dire ma ci sono ancora i cristianoni che credono di venire, fa piacere a Dio venire a messa la domenica, ma io, grazie a Dio, non ne ho bisogno, siamo noi che ne abbiamo bisogno, ecco, se vieni, vieni per te, per, insomma, per la tua vita, ecco, oppure ti fa piacere al parco, beh, quello è ancora più concreto, ma fa anche piacere farci vedere la chiesa piena, ma non è proprio, dico, noi ne serviamo due, tre, a domenica qualcuno anche quattro magari, no? Anche se non è legale, ma comunque c'è tre, è pieno, no? Per legge normale, poi ci sono delle eccezioni, quasi, ma come si fa se fa 4-5 celebrazioni, è un problema serio. I fedeli qui non dovrebbero pretendere queste cose, perché non è nel contesto. Comunque, adesso chiusa la parentesi. E dicevo, lode di Dio, cioè veramente esprimiamo il nostro ringraziamento, lode, come è normale per dei credenti, ma soprattutto la santificazione personale, perché il culmine fonte della vita, della fede di Chiesa di Grazia è la liturgia. Il resto è orientato, anche la lettura biblica, tutto. E le preghiere, altri momenti di vita, di fede, ce ne sono tanti, ma sono tutti orientati. Ecco, questa è un po' l'impostazione sintetica di questa Costituzione, Sacrosanto Concilio. Poi c'è tutta la parte che ormai per noi è scontato, per così dire, riformato, no? Quello che era la liturgia antica nella lingua latina, eccetera, eccetera, e tutto il resto, e anche gli altri sacramenti, eccetera. La Costituzione è molto, molto minuta, poi va a finire nella musica sacra, in tutti gli arredi, tutto, perché effettivamente parla anche degli altri sacramenti, parla anche del rinnovo della penitenza, per esempio la forma della celebrazione della penitenza in modo comunitario, no? Come si fa adesso che si celebra così, insieme si prepara, poi c'è il momento singolo, personale, ma se prima e dopo è comune, no? La parte, perché per sottolineare la dimensione ecclesiale della penitenza, del sacramento, perché noi eravamo un po', abbiamo ancora troppo reso individuale, tu per tu, professore, va bene, quel momento lì è un diritto dovere, perché ognuno ha la sua coscienza ed è giusto, però prima e dopo, perché siamo sempre lì, i sacramenti sono della Chiesa, non sono nostri personale, manco del celebrante, intendiamoci. Il celebrante presiede, ma presiede a nome della comunità, perché sono realtà comunitarie, piace o non piace, è così. Sempre in base all'impostazione biblica e sacramentale, che non è individualistica, è personale, ma realistica. Poi parla la lingua, tutti, ecco, la revisione del rito della cresma, del rito battesimale, difatti poi sono state attuate queste riforme, ormai quelle sono entrate. Il matrimonio, io ho celebrato ancora molti matrimoni prima della riforma, ma sai che se non stavi attenta, per sé il rito cosa prendeva? Che due sposi venissero lì davanti, ma prima di fare il segno di croce dice vuoi sposare tale, vuoi sposare amen, non se ne accorgevano, erano sposati. Poi dopo c'era la benedizione, adesso c'è tutta l'introduzione, o c'è la messa e c'è la liturgia della parola, oppure c'è la liturgia della parola lo stesso, ma sul serio, poi a parte gli articoli di codice civile che finiva, era bellissimi, quindi era vecchio, bellissimo tra virgolette, c'era dunque la marito capo della moglie della famiglia, e finiva dicendo la moglie deve contribuire al mantenimento del marito se questi non ha mezzi sufficienti. Qualcuno si è sposato ancora con questo codice. Adesso il codice civile, gli articoli a parte le leggi, è molto bello. Qualche sindaco furbo, un attimo di civile, fa una mini omelia lì sopra. Ma sono veramente belli questi tre articoli del codice del 75. È una delle poche leggi italiane che è stata è innovativa sull'adozione e affidamento. Prima il bambino era visto in forma per continuare il patrimonio, potevano adottarlo anche i singoli, non sposati, purché avessero un patrimonio da trasmettere. Il bambino era l'ultima cosa. L'hanno modificato profondamente, fino adesso forse qualche volta l'esasperazione, ma adesso finisce il codice civile, dice che i coniugi stabiliscono d'accordo l'impostazione della famiglia e tutto, no? Almeno sulla carta, poi di fatto quello è un altro discorso. Allora, tornando a noi, dicevo, ecco, il rito del matrimonio l'hanno innovato, uno dei più innovativi. Il battesimo, gli altri più o meno, credo, non è che abbiamo cambiato molto, a parte la lingua, no? L'ordinazione è lo stesso, nostra, sia presbiterale che episcopale. È stata riformata un po' tutta la liturgia, non solo quella della messa. Poi la liturgia delle ore, quella che abbiamo recitato, le lodi stamattina, a parte anche lì, è stata alleggerita, arricchita di testi biblici, insomma. E poi anche delle disposizioni su altri aspetti molto più secondari, non secondari, ma comunque ausiliari, là, sull'anno liturgico, poi sulla musica sacra ci sono qualche articolo, e finisce con una cosa curiosa. Bene, vi leggo quello dei segni pontificali perché queste non mi interessano tanto, ma comunque. Ecco. 130. È conveniente che l'uso degli insegni pontificali, sarebbe mitra pastorale, soprattutto per il vescovo, insomma, si riservano con le persone ecclesiastiche che sono insignite del carattere episcopale, che sono vescovi, e non semplicemente monsignori, perché c'erano dei monsignori che avevano diritto a portare la mitra, eccetera, eccetera. Sono bazzecole, però per la verità dei segni, perché se... Ecco, vedete come tutto è ancorato al sacramento, in questo caso al sacramento dell'ordine. Sei vescovo o non sei vescovo? No, famosi. E poi finisce con un'appendice che è ancora tutta da realizzare, quella della riforma del calendario civile. Cioè, sapete che ci sono dei progetti a livello ONU, eccetera, di fissare il calendario delle domeniche, eccetera. La Chiesa dice che non ha problemi, purché si conservi il ritmo settimanale, per esempio fissare la cresima la prima domenica d'aprile, era uno dei progetti, però non se ne è fatto niente di questo. Però lì è una cosa molto secondaria, l'hanno messo in appendice per dire, purché si conservi il ritmo della settimana, poi fissare le feste, diciamo. E quest'anno siamo ben serviti, né? 6 su 15 giorni, 24, 25, 31, 1, 6, 7. Parroci non è che siano tutti entusiasti, sono esagerati, 15. No, avevano tentato di mettere l'Epifania a domenica, poi a Roma c'è la Befana, non l'Epifania, è dovuto di nuovo i tempi di Andreotti, vabbè, quelle sono tutte pazzecche. Comunque questo discorso della fede vissuta nella liturgia, veramente mi riferisco soprattutto all'Eucaristia, perché è poi quella fuori di tutto, no? E insomma, bisogna aver vissuto l'altro sistema, eh? Io ricordo, ero ragazzino, nella mia chiesa parrocchiale di origine c'erano le sedie col nome sopra. Vuoi qualcuno che fosse la stessa sedia di un'altra? Poi le chiese, nelle cappelle c'erano tutti quegli anfratti, no? Le pie donne prendevano la sedia e la mettevano contro il muro, in modo che non fossero disturbati dal celebrante. Pregavano, dicevano il rosario, dicevano le massime eterne, ma il celebrante era dal suo conto, no? Gli uomini facevano in fretta, stavano un po' più fuori, poi entravano opportunamente dopo. Ecco, sai, venimi a contare che era tutto quello, insomma. Comunque. È stato un tentativo, certo che bisogna animarlo, stare sempre come dire, dietro queste spiegare, esortare, perché altrimenti la liturgia da sola non funziona, però io credo che sia veramente un'altra cosa, per chi vuole si può partecipare bene, chi vuole. Quindi da questo punto di vista, adesso sono 5, dunque è durata in vigore 7 marzo 65. Io lo parlo, come ricordo bene, abbiamo fatto il primo segno di croce in italiano, avanti Signore. Ah, come cominciavo, c'era la donna dietro, Deus Redemptor Meum in terra, no? Diciamo, ma poverina, non posso fare qualcosa. Io andavo avanti per mio conto, girato nessuno, ma Dio dove? Allora, adesso il problema non è tanto la riforma, mai è inserita, insomma, c'è qualche nostalgico, stranamente giovane. Una cosa strana, perché non hanno visto niente. Cioè, forse io che dico, beh, così, manie. Va bene, ma adesso il Papa ha detto che la riforma liturgica del Vaticano II è irreversibile. L'ho detto all'ultimo discorso alla settimana liturgica di febbraio, il 9 di febbraio di agosto. Ecco, allora, coraggio.
Facciamo una breve pausa, abbiate pazienza, sì, perché sennò poi direi intorno alle 4:15 ci rivediamo qui, va bene?
Ti permetto di...
Non ce la fa. Allora faccia subito la sua... La signora deve andare via.
Sì, allora, ti raccomandare questo testo che è stato distribuito, perché potevate fare questo. Avevate bisogno di nessuno commentatore. No, 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 ma è vero.
Qui ce ne sono delle copie.
No, molto bello. Dai. Ecco, signore. Chi è che vuole parlare? Ah?
C'è la signora che voleva una cosa, poi...
Ringrazio l'organizzatore, perché poi dovevo andare.
Sì, sì, va bene.
E intervengo solo perché penso che serva a tutti, me compresa, e la sua risposta, chiaramente, non certo quel che dico io. E l'individuo e la comunità, perché stamattina si è parlato della storia, della società,
sì,
l'uomo nella storia, ma l'individuo, quindi questa domanda è legata alla gioia. Cioè, è quello che sta dicendo anche il Papa, di coltivare questo.
Sì.
E allora, credo che comunque la partenza sia su riflessioni di vario tipo,
sì,
ovviamente personali, ma possiamo dire che ogni individuo ha un'infinita bellezza.
Com'è?
Ogni individuo ha un'infinita bellezza, ah, perché certo, ogni individuo...
È irripetibile. È irripetibile.
Ed è forma, in qualche modo... Poi ripeto, qui siamo nel teologico, quindi io parlo poi esattamente, però è importante. E se partiamo dall'assunto della bellezza, che non deve essere vanità,
certo,
e c'è questo contrasto del Vangelo, la bellezza del Vangelo è il contrasto, e il fatto che lei stesso prima ha parlato di Giovanni e della Samaritana ci fa capire, perché già solo ama il prossimo tuo come te stesso. Cristo, lo vai, io ciò è vertiginoso per me, la riflessione su questo, le dico una vita, ed è bellissimo, perché però attenzione, se te non ami te, come fai ad avere la gioia?
Ecco, bravo.
Il cristiano, quello che mi fa soffrire è, non perdona se stesso. Oh. Allora, il ministro del culto ti dà la soluzione, ma sei tu, lei di più non si dice, sono offeso. Sono offeso, quando sei offeso con qualcuno non gli parli più. Se tu sei offeso con te, cioè se tu non ti accogli nella tua imperfezione, vuoi essere perfetto, tu devi sempre, nel Vangelo segui il modello del Cristo, però tu sei limitato. Allora tu ti perdoni la tua limitatezza e i tuoi difetti, perché così riesci a cogliere chi è vicino a te. Per me è vertiginosamente importante, cioè ogni giorno...
Ma vedi, accettare se stessi non è mica così semplice, eh? Perché tendenzialmente l'uomo tende a essere come Dio. Il peccato originale, famosa espressione là di Eva, no? Che dice, ma ci ha detto, già, se mangiate poi siete come Dio. Perché l'uomo, la donna ovviamente, l'essere umano, tende per se stesso, perché... Amarsi se stesso negli sbagli, nei difetti, eccetera, vuol dire ammettere di essere limitato.
Perdonarsi.
Certo, no, è verissimo questo. Paradossalmente può diventare perfino più facile perdonare gli altri, no? Ma rinunciare, ma perché tendenzialmente, istintivamente, ciascuno di noi tende a essere onnipotente. E siccome di fatto poi non lo è, se è minimamente intelligente, dice, ma guarda un po'. Accettare la contraddizione, caro mio, quindi non è vero. Ecco perché la misericordia di Dio è superiore ai nostri sbagli, per fortuna. Perché se fossimo a trattare alla pari, noi siamo già condannati in partenza. Lui è, però qualche volta capita proprio di persone che non riescono a perdonarsi.
Io tengo tanto,
è terribile,
sono quelle che non sono, rifiutano un po', perché è sempre il lavoro,
sì,
cioè
sì,
vedi, ma... tanti che dicono, ah no, figurati, perché
non
poi
posso aver sbagliato.
L'esempio del sacerdote imperfetto, tra virgolette, e lo prendono come argomentazione.
Sì, per dire, se lui fa così, allora io...
Ma lui è un essere umano, però sì, il discorso è proprio,
sì,
la gioia,
sì.
Adesso io credo che qui oggi ci sia stata la gioia proprio di stare insieme, ma come portarla?
Ecco lì, vedi, forse l'unico modo è testimoniarla personalmente, dimostrare che è possibile, ecco, no? Con la grazia di Dio, naturalmente. Cioè Dio è più grande di noi, del nostro cuore, dei nostri sbagli, eh? Solo che bisogna, cioè, ripeto sempre fino alla noia, dico, ma lui te lo fa il dono, ma bisogna non ritirare le mani indietro, perché se tira le mani indietro il dono cade, ma la colpa non è sua, cioè... ma di, il peccato originale non è la vela, parte che il mio amico vescovo diceva, ah, se Eva invece di mangiare la mela avesse mangiato il serpente, tutto sarebbe risolto. Sì, è paradosso, no? Cioè vuol dire, fate la battuta. Ma il peccato originale è che l'uomo vuole essere al posto di Dio. E siccome non lo è, e se ne accorge, perché bisogna essere stupidi per non accorgersene,
va in crisi.
Va in crisi, benissimo. E più che gli altri, perdonare gli altri è difficile tante volte, però alla fin fine ci può anche essere l'affermazione di se stessi nel perdonare gli altri. Cioè io sono talmente superiore che guarda, perdono, sono più grande di te, più. Guarda che dove si può annidare. Bisogna stare molto attenti perché le azioni, i comportamenti sono importanti, ma è lo spirito con cui avvengono queste che è più importante ancora. Se è una manifestazione di superiorità, vale poco. Sì, sì, va bene, perdonare, scusare, ma dire sono un poveraccio, io sono superiore, quindi non mi degno nemmeno di continuare a la nostra inimicizia, no? Cioè, con Dio non puoi fare questo ragionamento. Perché poi basta tanto, bisogna arrendersi, però bisogna arrendersi volontariamente, non per forza, perché per forza ci arrendi, per forza, lo so sicuro, questo per tanti. Comunque, bravo.
Grazie.
Bravo insegnante.